Eccoci nuovamente insieme per una nuova trasmissione dedicata ai giovani e ai consumi. Oggi parliamo di un argomento interessante, il download musicale, ma i pirati chi sono veramente? A questa domanda cercherà di rispondere gli studenti che partecipano alla trasmissione di oggi, fanno parte della redazione delle Sole 24 Ore di Zainet, che svolge inchieste in difesa dei diritti dei cittadini consumatori nell'ambito del progetto Informa Consumatori promosso dall'Ufficio Tutela del Consumatore della Direzione Regionale Commercio e Artigianato della Regione Piemonte. Ora la linea a Roma ad Alessio Nannini.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io invece sono in compagnia soltanto di Noemi, ma non per questo, insomma, ci faremo valere, Noemi.
Pochi ma buoni, come dire. Ciao a tutti.
Oggi parliamo, come hai ricordato Massimo, di peer-to-peer, perché lo facciamo perché è anche un argomento abbastanza attuale, visto che in Francia non sono scesi in piazza soltanto gli studenti e i sindacati, ma lo scorso 1 aprile gli attivisti anti-DRM, poi spiegheremo che cosa vuol dire questa sigla, sono scesi appunto in strada per sensibilizzare l'opinione pubblica e il governo. Hanno preso d'assalto alcuni negozi musicali nel centro di Parigi, organizzando dei blitz sugli scaffali ed esponendo anche dei cartelloni in piazza. Bersaglio della protesta, i CD musicali protetti, o meglio le multinazionali che hanno ideato un sistema di protezione chiamato appunto in generale DRM, che sta per Digital Right Management, e praticamente è un sistema di protezione appunto che impedisce le normali operazioni di copia ed estrazione delle tracce, dunque impedisce di fatto la conversione dei file in formato MP3. La protesta si è svolta anche in particolare nei confronti della Apple, che sarebbe rea di non diffondere dei codici per esportare anche le canzoni scaricabili nel Apple iTunes, quindi nel negozio web, in altri sistemi di lettura, e dunque praticamente per ampliare il proprio mercato, perché infatti c'è una proposta di legge in Francia per cui quell'azienda americana dovrebbe aprire appunto il codice per far sì che tutti gli utenti di PC e lettori MP3 possano ascoltare le canzoni vendute dal negozio web, e non solo agli utenti dei player, dunque dei lettori marchiati in Apple. Ovviamente l'Apple se n'è guardata bene e da qui la protesta, ma questa è soltanto l'ultima battaglia in senso cronologico di una guerra la cui fine sembra assai lontana. Cerchiamo di fare chiarezza sin da principio ascoltando la scheda preparata dalla nostra redazione.
L'avvento di Internet ha preannunciato tempi di lotta per autori, produttori e organismi a controllo e tutela del copyright. Da parecchi anni, infatti, nel mare magnum di Internet è possibile reperire canzoni, film e libri con estrema semplicità e soprattutto gratuitamente, attraverso l'utilizzo dei programmi di scambio, altrimenti detti peer-to-peer. Questi programmi si limitano a consentire la condivisione dei file presenti sul proprio computer con il resto degli utenti collegati alla rete, cosicché ognuno diventa allo stesso tempo fornitore e fruitore. Questo meccanismo di fatto rende praticamente impossibile bloccare radicalmente il fenomeno. Ottenere gratis ciò che altrimenti si pagherebbe, spesso anche in modo abbastanza salato, alletta. Il costo di musica, film e libri è troppo elevato per le tasche di consumatori esigenti e attenti alle novità, e così si ricorre al download. Ma non si può dar torto neanche agli autori, alla loro giusta pretesa di non vedersi privati dei propri diritti. D'altra parte, i beni digitali, proprio perché dematerializzati, possono essere trasferiti senza che nessuno ne venga privato. Viene da pensare che le politiche utilizzate per le cassette e i CD vecchia maniera non siano adeguate. Guate, che sia ora di cambiare sistema.
E se sia o meno il caso di cambiare sistema, ebbene lo chiediamo all'ospite di oggi, Fiorello Cortiana, senatore della Repubblica, ma anche e soprattutto esperto di nuove tecnologie, che da anni si batte per il software libero e per la democrazia in Internet. Buongiorno e benvenuto, Cortiana.
A me che sono 10 anni, ne ho 5.
Credo che non ci senta. Senatore Cortiana, è in ascolto? Salve, buongiorno, benvenuto a Radio Zainet. Con lei volevo commentare una notizia, a dire il vero, un po' datata perché risale a qualche settimana fa, ma comunque interessa l'argomento di oggi, cioè il peer-to-peer, la diffusione dei file in Internet. Cioè mi riferisco al sequestro dei server più importanti di Emule, che è appunto un programma di file sharing, in particolare quelli dell'associazione Razorback, che riunivano oltre 1,5 milioni di utenti in tutto il mondo. I server si trovavano in Belgio, parcheggio erano amministrati da un cittadino svizzero che è stato tra l'altro arrestato. Era accaduto in principio con Napster, poi fu il turno di Kazaa, quindi i server di WeMix. Insomma, la morale sembra essere la medesima. Fatta la legge, trovato l'inganno.
Innanzitutto mi devo autodenunciare perché ho in tasca un dischetto tratto dai Mule di 30 versioni diverse di Hasta Siempre, la versione di Hasta Guevara, dalle versioni jazz a quelle blues a quelle reggae all'originale, quindi mi autodenuncio già. In secondo luogo trovo tutto ciò demenziale e tra pochi anni lo vivremo come qualcosa di anacronistico, cioè come qualcosa dove un sistema ha cercato di mantenere un'omeostasi, cioè una rendita di posizione, sollecitato da un nuovo cambiamento. L'unico che ha capito fino ad ora appieno il potenziale del cambiamento si chiama Steve Jobs, ha fatto l'esperienza da iTunes con iPod e ha venduto più di 40 milioni di pezzi. La dimostrazione è che se uno vende dei pezzi a cifre ragionevoli, in via assolutamente legale, uno utilizza la rete per il potenziale di scambio che ha. Se invece noi vogliamo ridurre la rete per via normativa a un supermercato e i provider a guardie giurate di un supermercato, facciamo semplicemente qualcosa di miope, perché anche l'arresto di quel cittadino svizzero non funzionerà per niente da deterrente, in quanto milioni di persone dai 15 ai 50 anni continueranno a scambiare musica e a utilizzare MP3. Conviene piuttosto appunto pensare a nuovi modelli di business, nuovi modelli commerciali che sappiano utilizzare la rete per quello che è un'occasione di scambio straordinaria.
Ecco Cortiana, innanzitutto vorrei solidarizzare con lei, perché devo dire che saremo davvero in molti a fare l'autodenuncia che ha fatto lei poc'anzi. Piuttosto volevo chiederle appunto questo, che agli occhi di molti e soprattutto al sottoscritto sembra un po' un paradosso, cioè le stesse multinazionali che ce l'hanno a morte, sembrano avercela a morte con l'MP3, poi sono le stesse che mettono sul mercato non solo CD o DVD vergine, ma anche masterizzatore e lettori MP3, insomma. Credo ci sia un po' di confusione. Lei come vede questa situazione?
Sì, trovo questa osservazione molto puntuale. Noi abbiamo il paradosso dove tutto un sistema tecnologico e di imprese vive collegato alle potenzialità della rete e sviluppa dei device che sono funzionali alla rete, siano software, nel caso dei MP3, che hanno lettori e masterizzatori, quindi strumenti concreti. E nello stesso tempo noi vediamo il mondo dei content, le varie major più o meno grandi, che cercano disperatamente di mantenere una rendita di posizione mentre allo stesso tempo, va detto, cercano rapidamente di adattarsi e di vedere come possono competere con la Apple di Steve Jobs. E ripeto, questa è una fase paradossale, mi spiace che alcune persone, diversi giovani, ci rimettano presi quasi come capri espiatori, quando in realtà tra pochi anni, ripeto, tutto ciò sarà già dimenticato, saremo in una nuova stagione dove queste nuove modalità di scambio troveranno nuovi modelli di business a interpretarle e a rappresentarle. Il problema è questo, che è evidente che se io compro un CD o un libro e lo do a uno di voi, io non ce l'ho più e uno di voi ce l'ha, sia che gliel'abbia regalato, sia che gliel'abbia prestato, sia che gliel'abbia noleggiato, sia che gliel'abbia rivenduto. È evidente che invece se lo stesso contenuto del CD o del libro io ce l'ho su un file e lo metto in rete, a me resta e lo possono scaricare N numero di persone, potenzialmente milioni di persone. Tutto ciò rende evidente la necessità di nuovi modelli, anche commerciali, che non possono essere più basati su una rendita di posizione editoriale, quella che io chiamo il latifondismo del copyright. Occorrono nuove modalità di valorizzazione della conoscenza, cioè di produzione di valore dalla conoscenza. Si diano da fare, si ingegnino, invece di pensare che per via normativa possano ridurre le potenzialità tecnologiche, perché come c'era prima Napster, come c'è Mule, nascerà un'altra cosa, ma è evidentissimo. Questo loro lo sanno ed è un gioco all'inseguimento sciocco. Ripeto, furbo è Steve Jobs che pensa quello, bravo è stato il Senato francese che ha ipotizzato una flat, cioè una tassa sugli accessi da ridistribuire agli autori in proporzione a quanto sono scaricate le loro opere. Questa è una modalità piena per valorizzare il lavoro autoriale e nello stesso tempo valorizzare la modalità di condivisione di conoscenza che è propria della rete. Credo che questa sia la via di introdurre anche nel nostro paese laddove andassimo al governo.
E dunque, non crede che a tal proposito la battaglia che stanno combattendo le multinazionali del caso sia una battaglia e sia stata una battaglia persa in partenza, in quanto comunque dalla creazione di Internet e dalla sua diffusione su scala mondiale si sapeva e si sarebbe saputo che si andava incontro, ecco, ad esempio a uno scambio di file tra utenti più o meno solidali tra loro?
È evidente che una battaglia dal punto di vista tecnologico persa in partenza, ma è la stessa battaglia che sta facendo su un altro piano, ad esempio la Cina o altri regimi dittatoriali, contro la possibilità di scambio attraverso i file, di scambio di idee e di libero pensiero. Noi abbiamo a disposizione una potenzialità, che è quella tecnologica della rete, di interconnessione, che non è detto che automaticamente si traduca, se non abbiamo la forza di certificarla attraverso una carta dei diritti della rete che consenta libero scambio di idee, libero scambio di conoscenze, libero accesso alla conoscenza. Perché se è vero che alla BBC si accede in pubblico dominio a tutto l'archivio della BBC, per quanto riguarda la RAI, con le teche RAI a pagamento e con molta difficoltà si può accedere all'archivio RAI. Capite che questa è una questione che è ancora nelle potenzialità, a mio avviso è oggetto di un contenzioso nuovo, tutto di natura politica, che accattara assolutamente con la democrazia e non soltanto con dei tecnocrati o degli ingegneri informatici, cosa che invece tante volte si crede. Sostanzialmente non abbiamo a che fare con una questione settoriale, abbiamo a fare con una questione sostanziale da comune denominatore della relazione sociale, è la questione della conoscenza e la questione della democrazia digitale. Io credo che siano assolutamente in retroguardia queste multinazionali, ma occorre una consapevolezza che è capace di esigere la formalizzazione del diritto all'accesso alla conoscenza e alla condivisione della conoscenza. Questa è la questione che è sul campo oggi.
Ecco, senta Cortiano, a proposito di multinazionali, qualcosa però si è smosso, almeno dal punto di vista della considerazione stessa di internet, del fenomeno di file sharing. Andrea Rosi, che è il direttore della distribuzione digitale presso Sony BMG, quindi un vero colosso, ha dichiarato che è inutile nascondersi dietro un dito, i CD costano troppo e insomma non trova strano che un utente preferisca scaricarsi gli MP3, le canzoni in internet piuttosto che acquistare un CD, e ha puntato l'indice contro l'IVA e quindi si è creato una sorta di circolo vizioso, una sorta di scarica a barile, perché l'utente ce l'ha contro le multinazionali che vende a tanto i dischi, le multinazionali però danno la colpa a una tassa, quindi a uno Stato, mi riferisco all'IVA, e lo Stato fa delle leggi per impedire all'utente di scaricare, e formalmente è un triangolo vizioso.
Alessio, purtroppo
però
era
una situazione paradossale, perché si cerca, come dicevo prima, per via normativa di ridurre la potenzialità che la rete consente, cioè si cerca per via normativa di produrre un sistema di scarsità, dove invece nella dimensione digitale, nella dimensione della conoscenza, noi siamo col digitale interconnesso in rete di fronte alla non scarsità, in realtà una moltiplicazione senza fine. Ripeto, se io ho un testo o un file di qualsiasi tipo di testo, di immagini, di musica, di quello che volete, e lo metto in rete e questo testo viene condiviso, ha una moltiplicazione n volte. Non ha una riduzione che è legata al numero di testi che di volta in volta vengono scaricati e si riduce il numero a disposizione. Siamo di fronte quindi a uno scenario tutto nuovo, che non è soltanto una variabile nuova che si aggiunge a un sistema dato, ma è una variante di sistema.
Sì.
Cambia la natura del sistema stesso. Per questo deve cambiare il modello economico, ma soprattutto, io dico, il modello normativo e costitutivo dei diritti, perché questa è la società della conoscenza in rete.
Senatore Cortiano, prendiamo la linea da Torino. Buongiorno. Mi sente? Ecco, abbiamo contattato Leonardo Chiariglione, che purtroppo era fuori per una serie di convegni, che è poi l'inventore dell'MP3 10 anni fa, un ingegnere che non ha ricavato nulla da questo tipo di innovazione e che è sostanzialmente sulla stessa sua linea d'onda, e sostiene che se poi lo avremo magari in una puntata successiva, nel senso che comunque la persona che ha dato il via in là a questa rivoluzione, e afferma che se l'MP3, questa innovazione così importante, va ancora contro legge, c'è qualcosa che non funziona. Parla proprio del peer-to-peer. Sicuramente ci sono domande. Una è per lei da parte di Giulio dell'Istituto Maiorana. Prego, Giulio.
Innanzitutto, salve. Lei ha citato iTunes come la nuova frontiera dell'MP3 via internet. Non mi pare che sia così conveniente acquistare via iTunes, poiché, come lei stesso ha citato, è chiuso come sistema, e poi la somma totale dell'intero CD fa più di 10 euro, quando lo stesso CD si trova a un euro e qualcosa su alcuni siti russi, scaricabile legalmente con tanto di diritti e tutto per qualsiasi macchina.
Guardate, io ho citato iTunes come esempio di chi ha saputo reagire a una nuova potenzialità usandola a pieno invece di cercare di ridurla. Ho citato anche una proposta di legge che per ora è stata solo in un ramo di un parlamento occidentale, cioè in Francia, al Senato francese, dell'introduzione della flat, cioè una tassa sull'accesso ridistribuita agli autori nella proporzione in quanto sono scaricate le loro opere. Credo che questa sarà la via, in realtà. A me sembra la via più logica, più fattibile, che tutela l'aspetto economico autoriale, sottrae gli autori dalla dipendenza latifondista delle major, dalla rendita di posizione delle major, e utilizza appieno le potenzialità di scambio della rete. A mio avviso questa è la via reale, ed è la via che io stesso da diversi anni sostengo per l'Italia in contrapposizione alla Urbani. Ho citato l'esempio della Apple come esempio comunque di chi ha reagito utilizzando quel potenziale. È chiaro che se la Apple e chi segue la Apple in quelle esperienze, dalla Microsoft ad altri, fa cartello, siamo da capo, cioè stabiliscono il costo del brano scaricato, che alle tasche degli utenti non è conveniente, è evidente. Diverso è una flat, perché uno paga una tassa d'accesso data la quale uno scarica tutto quello che vuole liberamente. Non si dà più neanche la contraffazione a quel punto, perché ognuno scarica direttamente quello che vuole, non c'è più nessun problema. Pago una piccola tassa d'accesso, ma se sommiamo i milioni di persone per ogni paese, penso all'Italia, soltanto in Italia abbiamo 6 milioni di persone collegate alla banda larga e 15 milioni di utilizzatori di internet, fate voi quanto è anche una piccola tassa d'accesso alla rete che Monte costituisce di fondo da ridistribuire gli autori.
Sì, senatore Cortiana, le chiediamo cortesemente di rimanere, mettiamo un disco, poi ci sono ancora molte domande per lei. Può restare in linea?
Va bene.
Grazie. Adesso
sì, ascoltiamo Negrita. Negrita con In ogni atomo.
Radio Zainet, stiamo parlando di peer-to-peer e di condivisione di file. Possiamo usare questa terminologia? Lo stiamo facendo con Fiorello Cortiana, senatore dei Verdi. Una breve introduzione. Un altro problema, ripeto, abbiamo stamattina contattato l'ingegner Leonardo Chiariglione, che è quello che ha scoperto l'MP3 10 anni fa. E c'è un'altra cosa che viene fuori da un'intervista che noi abbiamo scritta, però, perché ci auguriamo di averlo in voce magari in una puntata successiva. 5 anni fa l'industria discografica mondiale aveva lanciato lo SDMI, ed è un parametro sostanzialmente per, da quello che ho capito, ugualizzare l'interoperabilità, è difficilissima, interoperabilità. Cioè, mi spiego meglio, chi scarica o acquista un file MP3 da Napster non è possibile che riesca a sentirlo sull'iPod. Secondo lei, senator Cortiana, dopo ridiamo la parola a Giulio e agli altri studenti, questa è una barriera ulteriore rispetto a quanto si è detto sinora?
Ma io credo che in realtà nella dimensione digitale interconnessa tutto si tenga, cioè si tiene la libertà di accesso, la fisicità, la possibilità di accedere, la possibilità di parlare liberamente. Io credo che tutto si tenga, quindi sì, anche l'interoperabilità, l'utilità indipendentemente dal sistema operativo di cui si dispone, di poter scambiare, quindi mandare e ricevere documenti ad altre persone, o ad esempio, cosa importante che diventerà sempre più importante, la pubblica amministrazione, sia una questione fondamentale di diritto. Quindi noi abbiamo bisogno di una condizione di open standard, di pluralismo informatico, perché è evidente che per il cittadino deve essere costitutiva la possibilità di comunicare con gli altri e soprattutto con le pubbliche amministrazioni. Quindi l'interoperabilità è un pezzo del ragionamento che stavamo facendo prima sulla condivisione della conoscenza.
Allora Giulio, poi le chiediamo la cortesia, facciamo una brevissima pausa, di rispondere dopo la pausa, dopo un minuto e mezzo, perché abbiamo la pubblicità. Prego Giulio.
Ah, ok. Lei ha citato una tassa flat da far pagare alle persone che si sarebbero connesse per scaricare i contenuti senza dover pagare i contenuti, ma direttamente pagando una tassa. A parte questo, non le sembra che questa tassa sia già inserita nelle nostre connessioni, poiché una connessione italiana costa circa 3 volte, se non molte volte di più, una identica se non più potente connessione francese?
Senatore Cortiana,
dopo la pubblicità.
Sì, la cortesia è di rimanere ancora un minuto e mezzo. Ne riparliamo subito dopo il break pubblicitario.
Nella vecchia fattoria,
ia-io!
Quante bestie a ziotopia,
ia-io!
C'è il leone, c'è il lupo, c'è la rana.
Da 40 anni lavoriamo per non perdere l'unica natura che abbiamo. WWF, 40 anni di vita. Aiutaci inviando un SMS al numero 48584 e il 30 aprile vieni a visitare le oasi insieme alla tua famiglia.
Da quest'anno è possibile devolvere il 5 per 1000 anche alle ONLUS. Il comitato Rudi ONLUS destinerà l'intera raccolta per la messa a punto della cura contro l'atassia di Friedreich. Devolvi il tuo 5 per 1000 al comitato Rudi ONLUS, apponendo nel modello 730, allegato B nel primo riquadro, la propria firma e il codice fiscale del comitato Rudi ONLUS 976-382-119. Per informazioni rivolgetevi al sito www.fagofar.org.
Basta, non ce la faccio più, è tutto il giorno che corro a consegnare curriculum.
Io sono stata tutto il giorno coricata davanti alla TV.
Beh, non lamentarti poi se non trovi un lavoro,
E chi si lamenta? L'ho appena trovato.
Non trovate lavoro con i soliti metodi? Consultate il Televideo Regionale RAI. Il lavoro che cercate non è mai stato così vicino.
Televideo Regionale RAI. Informati in formato divano.
Eccoci nuovamente insieme. Prego, senatore Cortiana, la risposta a Giulio, che sostanzialmente sosteneva che già il costo di una connessione potrebbe costituire una tassa, giusto?
Sì, contando che in Italia costa su 19 euro una connessione da 1 megabit e in Francia una connessione da 20 megabit ne costa 12.
Prego.
Ma devo dire che Giulio pone una questione molto importante, peraltro potrei aggiungere che in Italia si paga già la tassa anche sul supporto, quindi certo, su semplice CD vergine. Qui evidentemente siamo in una condizione nella quale quello che era un monopolio pubblico è diventato un monopolio privato. parlo degli aspetti anche di connessione da rete principale, cioè di Telecom. Noi dobbiamo da questo punto di vista rivedere un po' tutto e fare in modo che sia riconosciuta la necessità di diritto costitutivo e costituzionale all'accesso, come dicevo prima. Da questo punto di vista la flat è un derivato, non può essere considerata aggiuntiva alle tassazioni che si pagano già oggi, è evidente, io non l'avevo precisato, ma è sottinteso, e adesso lo esplicito. Quindi occorre davvero pensare al modello flat come un modello che è sostitutivo alle logiche di natura speculativa che ci sono oggi.
Senatore Cortiana, un'altra domanda da parte di Giulio, però io notavo questo: o sono super esperti i ragazzi di oggi, oppure, come dicevano,
sì, perché le nostre Mara ragazze, Alessia, Mara, Alessia e Giulia,
abbiamo provato a scaricare una volta, si è fermata la macchina, abbiamo dovuto darla al tecnico. Giulio, prego.
Ecco, come lei stesso ha affermato, questa lei stesso ha affermato che, insomma, si porta dietro con lei un allegro CD con circa 30 pezzi scaricati dai Mule.
No, anche più di 30 pezzi, ho detto 30 versioni soltanto di Hasta Sempre Comandante.
Ecco, bene. E ha la lontana idea che i server Razorback e tutti gli altri di Mule sono stati recentemente riaperti sotto controllo della polizia belga?
Guardate, sotto questo profilo torno a una questione che avevo già sollevato quando sequestrarono con un'estensione del Patriot Act americano il server di Indymedia che stava in Inghilterra, paese Inghilterra dentro la Gran Bretagna, ancorché alleato degli americani in Iraq, comunque un paese con una giurisdizione altra rispetto a quella statunitense, quindi fu una doppia forzatura. Noi ci troviamo di fronte alla necessità che ciò che io e Rodotà, insieme a Gilberto Gil, Stallman, Lessig, Mauro Pagani e tanti tanti altri abbiamo lanciato. E
lei sta citando dei musicisti, senatore Cortiana?
Sto citando, certo, musicisti e giuristi, come il caso di, certo, costituzionalisti, come il caso di Stefano Rodotà.
Sì.
Noi abbiamo lanciato prima il summit dell'ONU sulla società dell'informazione una proposta di una carta dei diritti per la rete, un vero e proprio Bill of Rights per la rete, una costituzione per la rete. Viceversa, una volta nel nome della lotta alla contraffazione, una volta nel nome della lotta al terrorismo, una volta come in Cina nel nome della non corrispondenza al male socialista, una volta come in Iran nel nome della lotta alla pornografia, è chiaro che server, blog e quant'altro è parte di quello scambio interconnesso della rete, vengono sequestrate e vengono ridotte a questioni d'ordine pubblico. Qui si parla di una questione che non può essere vissuta di volta in volta come reazione. Qui occorre che quello che io chiamo un blocco sociale di innovazione qualitativa ne abbia consapevolezza di sé e riesca con forza a dire: vogliamo una carta dei diritti per la rete e per il digitale.
Andiamo a Roma da Alessio Nannini.
Sì, noi abbiamo due ultime domande da fare al senatore. Noemi?
Sì, dunque, con queste leggi formalmente protezionistiche, in realtà cosa rischia l'utente singolo che scarica quindi materiale in teoria illegale sul proprio computer?
L'utente rischia anche il carcere. Adesso, in questo momento, non ha più il carcere perché, grazie anche alle battaglie che abbiamo fatto, la Urbani consente di oblare per via pecuniaria, cioè resta un illecito di natura penale, quindi c'è un problema della fedina penale sostanzialmente che viene macchiata, però invece del carcere paga. Questa non rende meno grave il tutto, questo sia chiaro, perché la cosa gravissima che a dispetto della direttiva europea che esplicitamente non equipara file sharing a contraffazione, il caso italiano invece mette il singolo utente che scarica materiale protetto da copyright, lo mette sullo stesso piano del contraffattore camorrista o mafioso che duplica e contraffa migliaia e migliaia di CD.
Senta, Cortiana, abbiamo parlato di, naturalmente, file MP3, anche film e video. Un aspetto importante che è uscito fuori in questi ultimi tempi invece riguarda alcuni portali, cito Calcio Libero e Cool Streaming, che al sabato, la domenica o anche nell'infrasettimanale mettono in onda, appoggiandosi su dei server collocati per lo più in Estremo Oriente o comunque in paesi del cosiddetto terzo mondo, ebbene, che trasmettono delle partite che vengono mandate qui in onda, ad esempio da Sky o da qualsiasi altra piattaforma digitale. Com'è la legislazione in questo, cioè come si muove la legislazione nei confronti di questi portali, di questi siti?
Ma io presumo al momento la legislazione non c'è, inseguirà, e come ho detto prima, comprensibilmente, non vuol dire giustamente anzi, ma comprensibilmente, con la logica omeostatica di sistema, cercherà di ridurre per via normativa questa potenzialità che la rete offre. Io credo invece che occorra pensare a nuovi modelli di business. Ad esempio, se uso Google a casa mia, lo uso gratuitamente, Google guadagna comunque dagli aspetti pubblicitari, dai banner e dagli aspetti di veicolazione pubblicitaria che si dà attraverso la mia connessione a Google. È chiaro che occorre pensare a nuove modalità d'uso. È comprensibile, ripeto, non giusto né giustificabile, però comprensibile, che nell'immediato un sistema cerchi di reagire riducendo per via normativa questa potenzialità a un modello tradizionale e consolidato, che è quello della scarsità, tra rapporto tra domanda e offerta. Questo è evidente.
Cortiana, nel salutarla io terrei anche a ricordare a chi ci ascolta il suo sito web personale www.fiorellocortiana.it, dove si troveranno naturalmente anche informazioni sull'argomento di cui abbiamo trattato oggi e di cui, insomma, la ringraziamo per la presenza. Grazie mille.
Io vi ringrazio voi, do un altro di sito che è Sapere Libera Tutti, che è un wiki che abbiamo messo a punto su tutti i problemi e le proposte sull'innovazione in chiave aperta, con cui chiediamo alla gente di interagire, ed è un wiki che propone di ragionare dal welfare agli aspetti infrastrutturali agli aspetti del copyright sull'innovazione a 360 gradi. Sapere libera tutti.
Grazie senatore, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, salve.
Allora, torniamo.
Noi Massimo, sì, ci fermiamo per un disco.
Sì, 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 torniamo qui da Torino. Io devo soltanto ricordare che probabilmente in una prossima puntata, Alessio, se sei d'accordo, se la redazione è d'accordo, cercheremo di avere Leonardo Chiariglione, il padre vero dell'era tecnologica digitale, presidente del gruppo MPEG, che si pone come obiettivo l'eliminazione di tutte queste limitazioni, insomma, un po' un sapere digitale. E così entreremo nel futuro più liberi, è quello che dice Chiariglione. Adesso mettiamo un disco.
Sì, ascoltiamo i Lacuna Coil con Our Truth.
Lacuna Coil, di cui è da poco uscito un album nuovo. Abbiamo ascoltato Our Truth e volevamo fare qualche considerazione qui con Giulio, che mi sembra veramente ferrato in argomento.
Sì, molto esperto.
E mi diceva che ci sono delle persone che in realtà, pur avendo un supporto alternativo, poi vanno a comprarsi l'originale.
Sì, forse questa è stata la via di scampo ancora dei
discografici
in generale, nel senso che credo che i governi possano tranquillamente distruggerlo, anche se poi ricrescono come i capelli, ne togli uno, ne rinascono tre.
Senti Giulio, ma chi è che io, quello che mi sono sempre chiesto, magari tu mi dai una spiegazione, quando io ho un singolo nuovo, attenzione, viene fuori, non è stato messo sulla rete perché poi ci vanno, io lo trovo comunque, chi è che piazza in questi formati che con un motore di ricerca poi si riescono tranquillamente, ancora prima che escano?
Beh,
no?
Il discorso che alla fine per far avere una cosa su internet serve una cosa molto meno tecnologica che un furto reale. Nel senso, per citare un esempio, c'è stato un videogioco che doveva uscire 3 anni fa, tipo, in America, ed è stato spedito dalla casa di costruzione di questo videogioco, dai producer di questo gioco, agli sviluppatori, quelli che poi avrebbero riprodotto il DVD in decine di migliaia di copie per venderlo. Questo era un supporto unico, non c'erano altre copie. Il postino ha rubato questo supporto.
Ah, perfetto, c'era il postino che comunque
ha rubato
di mezzo
questo supporto e l'ha mandato in internet,
fatto un prelevamento.
Questo gioco è diventato freeware perché quelli della casa che
freeware vuol dire prendere libero.
È diventato libero perché quelli della casa non avevano più i diritti, non aveva niente per poter dimostrare che quel CD era loro. E quel CD non era mai arrivato al...
Che è un bel danno però questo qua.
È stato un danno atroce perché erano mesi e mesi di lavoro.
Poi i provider possono attuare dei blocchi sullo scaricamento?
Sì, i provider in questo caso, ne cito uno a caso, Libero. Che è Libero,
dico io col tono giusto, Libero. È un po' come Pinky questo.
Pinzi,
scusa, esatto. Dicevi?
Che Libero ha attuato dei blocchi sulle porte principali di, in questo caso, di Mule 6080, di CPU la 1412 e di altri dei principali, insomma, software di scaricamento. Con questi blocchi moltissimi degli abbonati Libero si ritrovano a scaricare non più di 100k, quando la reale portante della loro banda è sui 500k.
Ma senti, il peer-to-peer può creare dei rischi? Io qui leggo che appunto spesso inconsapevolmente si utilizzano delle piattaforme illegali molto pericolose in termini di tutela della privacy e di potenziali rischi connessi alla violazione della normativa sul diritto d'autore, tant'è che appunto c'è un sito promusic.org che ha realizzato una guida informativa che è disponibile sul sito stesso e sarà diffusa anche nei negozi di musica, nei centri commerciali, nelle scuole e nelle librerie in 19 paesi in tutto il mondo. Cioè, che rischi si corrono condividendo i dati in rete?
Allora, i rischi principali che si corrono condividendo i dati sono due. Essenzialmente che ci possono essere delle persone di non buona fede che, sfruttando l'apertura di questo software alla rete, entrino nel tuo computer e ti invino dei file malevoli, in questo caso.
E questa è la ratio di una legge che blocca. Prego, poi
dei virus, ti possono mandare,
esatto,
dei virus
se vogliono, anche prendere dei dati
e prendere anche dati, quindi
dati, diciamo, lo farebbero solo in questo caso verso le grandi aziende, però le grandi aziende sono protette da questo. Hanno dei buoni system administrator che proteggono sia il fatto che i propri dipendenti si colleghino a internet per scaricare, che è illegale, sia il fatto che persone esterne tentino di collegarsi ai computer della rete interna.
Invece il cittadino a casa, anche se ha l'antivirus, non è così protetto.
Ma 90 volte su 100 non serve l'antivirus, perché l'antivirus toglie i virus, ma non protegge la singola entrata di un programma da internet.
Perfetto.
Poiché...
Stava proseguendo.
Poiché internet funziona a porte e se in un computer non sono chiuse tutte le porte, chiunque può entrare da una porta.
Ho capito.
E poi gli altri rischi?
E gli altri rischi sono poi quelli legali, legati alla legge urbani.
Va bene. Andiamo a Roma da Alessio Nannini.
Sì, noi stavamo facendo qualche considerazione con Noemi e le nostre riflessioni vertevano sul fatto che se anche chiudessero i programmi di condivisione di file sharing, questo non vorrebbe dire che gli utenti non potrebbero più scambiarsi via linea telefonica anche dei grossi film, perché in realtà esistono anche dei portali, dei siti, di cui naturalmente noi non facciamo nome né accenno alcuno, che comunque garantiscono a un utente gratuitamente anche uno spazio potenzialmente infinito nel quale qualsiasi appunto navigatore può immettere un film, una canzone, uno spezzone video dal quale poi riscaricarlo o in un altro luogo, insomma, o farlo scaricare da un suo amico. Quindi potenzialmente è una battaglia persa in partenza. Come diceva Cortiana, dovranno essere abili, se vorranno esserlo, le multinazionali nel crearsi un nuovo mercato in questo senso. Probabilmente la loro difficoltà è nel trovarsi in questo nuovo panorama in cui l'utente è messo in diretto contatto con il produttore di video o di canzoni, insomma. Viene eliminata quella funzione di intermediario che le case discografiche, non soltanto, ma anche le case di distribuzione dei film, hanno sempre svolto fino ad oggi.
Ma infatti io sono dell'idea, proprio quello che dicevamo prima, invece di aprire, non so, tanti grandi portali tipo Emule che danno fastidio e danno anche nell'occhio, perché non aprirne tantissimi piccoli in modo che creino meno fenomeno mediatico e quindi diano apparentemente, facciano meno danno, insomma, alle multinazionali, che poi perché si ostinano a chiudere e tanto ne riaprono altri, io ancora non l'ho capito.
Tra l'altro c'è anche un po' di paradosso, perché come detto in apertura era stato chiuso Razorback, che è uno dei più grossi server, anzi forse il più grosso sicuramente, di Emule, programma di condivisione file, con la scusa anche che in quel server viaggiavano dei file pericolosi per la società, cioè pedopornografia o anche dei documenti di testo nel quale si trovavano delle istruzioni per fabbricare delle bombe in casa. Però è paradossalmente, insomma, molto strano, perché è come se noi chiudessimo l'autostrada del sole perché fra i tanti viaggiatori ci sono anche dei pericolosi criminali e quant'altro.
Ma anche perché non credo servano file di testo oppure scaricabili da internet per poter sapere come costruire una bomba, voglio dire, tra libri e siti vari, insomma, ne esiste così tanta di roba.
Sì, sicuramente sarà d'accordo con noi anche Giulio, che vedo piuttosto esperto in materia.
Che dici, Giulio?
Su quest'ultimo fatto sì, su quello precedentemente spiegato, ovvero sarebbe meglio aprirne tantissimi piccoli, no, nel senso che la funzionalità di questi programmi di scaricamento è il poter far scaricare a banda piena. Ora, poiché le linee italiane, in questo caso la DSL, come lo stesso nome DSL spiega, sono asimmetriche, ovvero la banda di download è notevolmente superiore a quella di upload, per poter scaricare
puoi spiegare ti prego un attimo, cioè io
le ragazze hanno gli occhi sbarrati, cioè stanno imparando tantissimo
upload
oggi, però...
download, ti prego dai una definizione di...
l'upload è la banda in invio praticamente, sì. E il download è la banda in ricezione
di una linea. Esatto.
In questo caso i provider italiani danno non più di 600, vabbè, in questo caso per le ADSL a 640k in download e 256 in upload. Questo significa che una persona, per poter scaricare a 640k, deve collegarsi ad almeno 3 persone. Quello che voi avete detto precedentemente è che sarebbe meglio aprirne tantissimi piccoli di questi programmi. Non è assolutamente vero, perché più sono i programmi, meno sono le persone che si collegano con questi programmi, meno sono le possibilità di trovare file, meno sono le possibilità di scaricare a piena banda.
Diamo diritto di replica a Roma a questo punto, Alessio.
Sì, io lo passerei a Noemi, anche se devo dire che in Emule, qui parlo semplicemente come osservatore, mi riferisco solo come osservatore, viene indicato nel momento di collegarsi nei server sia la quantità di utenti che il numero totale dei file presenti in quel server. Noemi?
Sì, anche in WeMix c'è questa possibilità, infatti scaricando un file musicale, ad esempio, cioè normalmente si scarica contemporaneamente da almeno 2 o più utenti, insomma da 1 è rarissimo che ciò avvenga. Poi la mia, insomma, era una proposta così, tanto per, ecco, non...
No, io personalmente sono d'accordo con Giulio, infatti, insomma, utilizzo, insomma, ho conosciuto un programma di file sharing per volta, insomma, quindi ho praticamente da Napster fino a Emule o Donkey, insomma, li ho provati tutti quanti senza mai sovrapporne alcuno. A proposito di musica, ora ci fermiamo e ascoltiamo,
sì,
un altro disco.
Prima però
sì, volevo sentire le ragazze,
le
visto che oggi
ragazze
non si sono espresse moltissimo perché l'argomento era un po' Mara.
Che dire?
Sono Alessia.
È che c'è poco da dire. Cioè, io ho provato a scaricare Emule, mi si è bloccato il computer, non so come.
Ma come mai? Qual è stato il problema? Non hai capito?
No, io ho portato il computer al tecnico e mi ha detto lascia perdere, rinuncia.
A priori. E tu, Alessia? Amara. Mi confondo sempre.
Calma Simonetta, capisco che
le confondo.
No, io ho chi provvede per me, quindi sei mio fratello.
È un'altra forma di condivisione anche quella, voglio dire. C'è chi scarica per te.
Ti fai scaricare da lui musica.
Sì, sì,
Giulia, stessa procedura.
Sì, per esempio io ho delle amiche che scaricano e poi dopo mi danno. E diciamo che la mia capacità di andare su internet è praticamente pari a zero.
Cioè, che cosa fai? Navighi ogni tanto?
Navigo ogni tanto, ma non lo scarico perché, come è successo.
Bisogna scaricare senza scopo di lucro, ricordiamolo.
Sì,
che
sì,
è una
sì.
cosa per puro, giusto, Giulio? Per pura.
Per
uso personale.
Per uso personale, non per scopo di lucro, perché lo scopo di lucro è gravemente punito.
Giustamente, così
bene.
Dice la legge. Un disco.
Ascoltiamo i Motel Connection con Chu.
It's gonna keep from pain. Why do you hold around? I don't look the same. Beaten would fly rather than dream again. An invitation's for I don't know the day. Feel the sound that shines. So feel that sound liquefied. Hear your soul in time. So hear the sound that survives.
Siamo ormai in prossimità dello Stroncanet, abbiamo parlato oggi di file condivisi e insomma io sono abbastanza basito dalla preparazione di Giulio prima di tutto e anche dal fatto che comunque sia un reale problema questo, cioè una soluzione occorrerà trovarla, giusto? No, parlo anche con te Simonetta.
Sì, sì.
Beh, lo Stroncanet che riguarda oggi?
Riguarda un salasso molto particolare.
Cioè quello delle sanguisughe?
Sì.
Va bene.
Il cupping che conquista le dive.
Beh, sentiamo.
Stroncanet.
Un particolare tipo di salasso, il cupping, conquista le dive. Legittimo erede delle sanguisughe, il cupping, che in realtà ha però origini già nell'antica Grecia, sembra ormai essere fedele compagno di attrici come Gwyneth Paltrow e Kate Winslet, che ne fanno uso per depurare l'organismo e contrastare pressione alta o sciatalgia. Di cosa si tratta? Coppe di vetro riscaldate e applicate sul corpo a mo' di ventose risucchiano il sangue all'esterno se ci sono i microtaglietti o fanno semplicemente trasudare le tossine. Anche Kristin Scott Thomas ha recitato senza nascondere i segni delle coppette riscaldate e persino il principe Carlo d'Inghilterra è stato criticato dalla medicina ufficiale per aver dichiarato simpatia verso questi metodi alternativi.
Allora, un salasso particolare, quindi l'utilizzo delle sanguisughe. Questo che effetto farebbe? Depurerebbe il sangue, in sostanza, l'organismo?
Sì, ma sono delle coppe di vetro riscaldate che si mettono sul corpo.
Ragazzi, un commento tecnica... su quanto avete sentito. Poi la linea va a Roma per i saluti e l'argomento di domani.
Cioè, non capisco quale senso abbia fare una cosa del genere, cioè farsi tirare il sangue da delle coppette di vetro.
Per far trasudare le tossine, perché così l'organismo, insomma, si rinnova
in
questo modo.
Ovviamente lo usano solo le persone che... hanno soldi cash.
Ragazze, invece,
cosa ne
Giulia?
Pensate voi?
Beh, se è utile che può servire,
tu lo faresti?
Ma sì, se anche il dolore magari.
Giulia, tu?
Beh, io sinceramente non lo farei, però comunque bisogna ammettere che le star, pur di apparire, fanno di tutto comunque. Non la trovo una cosa...
Giulio, tu
non ti interessa molto come terapia.
Do ragione a lei che le star, pur di apparire, fanno le cose più strane possibili, e questa credo sia proprio una di quelle.
Sì, ma cercano anche di vendergliele, secondo me. Cioè, queste cose innovative tanto fanno tendenza.
Sì, quasi quanto l'acqua diretta dei Monti Himalayani, che di cui molte star fanno uso. Un'altra cosa che non si sa che proprietà abbia, però la usano.
Va bene, andiamo a Roma da Alessio Nannini per i saluti.
Sì, una battuta anche noi sullo Stroncanet. Nel basso medioevo le sanguisughe si usavano per motivi un po' più seri che per la bellezza, insomma, per depurare l'organismo da malanni e altro. Forse finché lo fanno le star va bene, poi se lo fanno anche le casalinghe, insomma.
Ma io veramente questo metodo l'ho visto direttamente, no, ma sentito usare tipo a un metro di distanza da me, cioè c'è un osteopata da cui vado in cura, che lui usa medicinali omeopatici o comunque questi trattamenti alternativi. In realtà non è una cosa schifosa come hanno fatto sembrare nello Stroncanet, sono semplicemente delle piccole tazzine applicate sulla pelle che eliminano le tossine. Un metodo sicuramente indolore, efficace, più magari di farmaci sintetici che vendono in farmacia, e anche soprattutto meno costoso, quindi diciamo non è, ecco, una prerogativa fortunatamente stavolta solo delle star.
Ti ringrazio Noemi di essere stata in nostra compagnia oggi.
Ciao a tutti.
E noi appunto ci diamo appuntamento per domani e buona giornata a tutti quanti.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.